Grazie soprattutto all'introduzione perché mi consente, diciamo così, di non ritornare su alcuni punti che sono stati spiegati in modo assolutamente corretto. Ecco, quindi la relazione che faccio cercherà in qualche modo di implementare l'introduzione che abbiamo sentito fino adesso. Perché più o meno, se correggimi poi se mi sbaglio, lo schema che viene proposto, che stava proposto, è quello di, diciamo così, analizzare l'elemento di crisi del welfare state di stampo keynesiano, basato appunto su una forma di regolazione di tipo fordista, e l'incapacità, diciamo così, di costruire un sistema di protezione e di regolazione adeguato alle nuove forme contemporanee del lavoro, che tengano conto, diciamo, quindi della trasformazione, del processo di cognitivizzazione del lavoro, di autonomizzazione e via discorrendo. E quindi poi giustamente concludevi il tuo intervento con l'idea appunto di costruire positivamente uno schema che non è semplicemente uno schema rivendicativo, ma è proprio un'idea complessiva di nuova costruzione appunto di indipendenza, che appunto Andreas Magalli non solo chiama common fare. Ecco, il mio intervento si inserisce in mezzo a queste due affermazioni, cioè in mezzo alla verifica della crisi del welfare state tipo keynesiano e la possibilità di immaginare un tipo di welfare del comune, così, se così possiamo definirlo. Mi concentro sull'elemento, diciamo così, di mezzo di questo rapporto. Perché se è pur vero che noi oggi ci troviamo in una situazione in cui effettivamente i sistemi, diciamo così, caratteristici dello stato sociale e del welfare mostrano una gigantesca difficoltà ad adeguarsi alle nuove forme del rapporto sociale e delle nuove forme lavorative, è anche vero tuttavia che non possiamo spiegare semplicemente come un vuoto questo aspetto di crisi del welfare che abbiamo conosciuto nella società industriale. Non solo perché esistono delle tendenze che stanno trasformando appunto i sistemi di welfare a livello europeo e globale, ma soprattutto perché, ed è su questo che io cercherò un pochino di concentrare, almeno nella prima parte dell'intervento, l'attenzione, soprattutto perché queste trasformazioni alludono ad una nuova razionalità di governo, di nuova razionalità della gestione dei rapporti sociali, ad una nuova definizione dello Stato e a una nuova concezione del mercato, che secondo me invece è molto utile sottolineare. In particolare mi riferisco, e diciamo così, inizio questa relazione in questo modo, perché secondo me, come premessa preliminare, andrebbero, io ritengo sia abbastanza utile, cominciare a criticare aspramente un'idea che è molto in voga anche all'interno del dibattito di movimento, in generale all'interno del dibattito della sinistra, che vede le trasformazioni, la crisi del welfare state e le trasformazioni dello Stato sociale semplicemente nei termini di dismissione e privatizzazione del welfare. Questo è un luogo comune abbastanza presente, se ci fate caso, dentro la discussione politica anche di movimento. Ed è una posizione, questa che vede nella trasformazione del welfare state una sua semplicemente, diciamo così, dismissione, appunto, a pari da sfondo a questa idea. C'è l'idea abbastanza consolidata del fatto che lo Stato, che ci sia, diciamo così, di fronte a noi, una specie di ritirata strategica dello Stato dagli affari economici. Ci sia, cioè, una ritirata strategica rispetto alla sua vocazione tradizionale, molto presente nello Stato sociale di tipo keynesiano, a regolamentare il mercato. In questo senso la privatizzazione e il discorso sulla privatizzazione diventa in questo ragionamento una specie di conseguenza lineare e progressiva di questa pretesa ritirata, dello Stato, e sarebbe in un certo senso il segno inequivocabile del riemergere di una concezione, diciamo così, naturalistica del mercato. Concezione naturalistica che vede appunto il mercato come dominato dagli animal spirits, cioè gli spiriti animali e la, la rincorsa, diciamo così, al profitto, appunto dettata semplicemente da questa specie di ordine istintuale. Questa posizione che guarda le trasformazioni del welfare come semplice dismissione, ritiro strategico da parte dello Stato e privatizzazione, è accompagnata molto spesso, e questa è una cosa molto, divertente, ad un altro tipo di posizione che invece accentua molto il discorso sul fatto che noi ci troveremmo in questo momento, cioè negli ultimi 30 anni fondamentalmente, qui stiamo sempre parlando della svolta, epocale che insomma possiamo più o meno concentrare alla fine degli anni 70, siamo di fronte ad una sorta di fascistizzazione dello Stato. Vedete che l'idea di ritirata strategica dello Stato dagli affari economici paradossalmente si tiene insieme con l'idea che ci sia poi una sorta di fascistizzazione dello Stato stesso. Cioè, su cosa si regge questa paradossale coesistenza di posizioni? Cioè sul fatto che quanto più si lascia il mercato libero, no? Alle proprie dinamiche, animali, tanto più allo Stato non rimarrebbe altro che la funzione di svolgere una funzione repressiva e quindi una funzione poliziesca, laddove lo Stato si ritira dal governo dell'economia e al tempo stesso, diventa Stato di polizia. Scusate se accentuo gli elementi polemici iniziali di questa relazione, ma perché io penso che anche oggi siano abbastanza presenti queste posizioni anche nel dibattito politico, ed è, secondo me, è per questo abbastanza utile riprenderle. Lo dico soprattutto perché questa critica all'idea della fascistizzazione dello Stato è stata una critica mossa da Michel Foucault alla fine degli anni 70. È stata una critica che Foucault ha mosso fondamentalmente al movimento tedesco, al movimento autonomo tedesco che all'incirca alla fine degli anni 70 appunto stava subendo una repressione pesantissima, come sapete. Perché ricordo questo elemento? Perché è precisamente in questo contesto che Foucault comincia a fare delle lezioni al College of France, che poi saranno pubblicate in due volumi, che sono Sicurezza, Popolazione, Territorio e Nascita della Biopolitica, quindi stiamo parlando del biennio 77-79 fondamentalmente, in cui Foucault in un certo senso reagisce a queste posizioni e si comincia a studiare i nuovi economisti liberali, cioè quelli che compongono poi la schiera dei cosiddetti neoliberali. Perché mi interessa riportare il discorso qui? Perché da queste lezioni emerge il fatto che in realtà non ci troviamo di fronte, e questa è stata una grandissima anticipazione di Foucault, ma non ci troviamo di fronte a una semplice dismissione del welfare, una semplice ritirata strategica da parte dello Stato e alla semplice affermazione di uno Stato di polizia, ma invece ci troviamo in questa fase cruciale ad una ridefinizione radicalissima delle funzioni dello Stato e ad una riconcettualizzazione complessiva dell'idea di mercato. In un certo senso, con una battuta, si potrebbe dire che invece di ritirata strategica dello Stato dall'economia ci troviamo, a partire dalla fine degli anni 70, ad una specie di ritirata tattica dello Stato rispetto all'economia e alla regolazione delle dinamiche economiche. Che vuol dire tattica? Vuol dire che in realtà ciò che cambia a partire dalla fine degli anni 70 è il fatto che lo Stato perde la sua vocazione pianificatrice rispetto al mercato. Dopo spiegherò un pochino meglio cosa vuol dire che rinuncia a questa funzione pianificatrice. Ma la cosa che mi interessa adesso sottolineare è il fatto che accanto a questa riproposizione e a partire da questi studi di questi nuovi economisti, quello che emerge è fondamentalmente una nuova concezione del mercato, che è molto diversa da quella appunto che è stata descritta prima del mio intervento, ed è una riconcettualizzazione del mercato e delle dinamiche che vi sono immanenti, che è fondata fondamentalmente su due aspetti. Cerco di essere abbastanza schematico su questo. Primo, il fatto che il mercato non è caratterizzato da dinamiche naturali, ma è dominato da dinamiche, di altro tipo. Cosa vuol dire? Vuol dire fondamentalmente che il mercato non è segnato, da dinamiche spontanee che finirebbero, proprio se lasciate alla loro naturalezza, produrre dei rischi che ne pervertirebbero in un certo senso il funzionamento. Pensate al rischio di povertà da una parte o al rischio di monopolio, no? Che esiste. Cioè quello che Foucault sottolinea leggendo queste teorie è il fatto che a partire da questi studi emerge una concezione, diciamo così, formalistica del mercato, a differenza di una concezione appunto naturalistica. Quando si dice concezione formalistica, si intende dire che il mercato non viene assunto come una specie di stato di natura, che è caratterizzato da dinamiche proprie, indipendenti, ma il mercato è invece uno schema generale di funzionamento della società. Cioè è, in un certo senso, uno schema di intelligibilità del sociale, che però non ha, in questo senso, niente di naturale. È una specie di trascendentale, ma non una sostanza. Non ha nessuna sostanza, diciamo così. Questo è molto rilevante, perché? Perché abbandonare una concezione naturalistica del mercato vuol dire, dal punto di vista politico, abbandonare l'idea che il problema principale di un governo sia quello di lasciar fare alle dinamiche economiche e poi, in un secondo momento, a valle, diciamo così, recuperare attraverso un'attività regolativa, distributiva e pianificatrice i rischi che si sono prodotti attraverso questa dinamica naturale. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto di grande cambiamento della concezione del mercato è il fatto che si sposta l'attenzione dal fulcro dominato dall'idea di scambio all'idea di concorrenza. Lo Stato non interviene quindi per riparare né per pianificare, ma interviene per rendere possibile e per garantire la concorrenza. La concorrenza è il fulcro, diciamo così, dinamico dell'economia. Il problema del governo economico quindi diventa non quello di riparare i danni che produce il mercato, ma quello di lavorare alla definizione delle condizioni di possibilità del mercato stesso. E questo, guardate, che è un cambiamento gigantesco nella concezione dello Stato, un cambiamento gigantesco che però al tempo stesso non riduce l'attività o le prerogative. In questo senso, come si ridefinisce quindi l'intervento sociale su, diciamo così, le materie economiche? Se nella forma, diciamo così, classica, fordista, keynesiana, lo Stato assumeva su di sé i rischi, no? E tendeva quindi attraverso una dinamica appunto di tipo redistributiva, no? A riequilibrare socialmente la polarizzazione eccessiva di ricchezze o di capacità di consumo nella società e tra, diciamo così, tra le forze produttive, nel nuovo quadro invece assistiamo all'affermarsi di principi completamente diversi. Non è la copertura sociale dei rischi, ma la costruzione di condizioni attraverso le quali i soggetti economici stessi siano in grado di affrontare i rischi, di affrontarli da sé. Quindi il livellamento in generale, l'attività di riequilibrio del mercato e quindi del meccanismo redistributivo che era caratteristico del welfare, non diventa più un obiettivo della politica economica e della politica del governo. Il problema è casomai garantire la permanenza di forme di differenziazione all'interno della società, perché le forme di differenziazione all'interno della società garantiscono e sono la precondizione per la concorrenza. In questo senso concorrenza, quindi diciamo c'è uno spostamento tra scambio e concorrenza, in questo senso concorrenza, diciamo così, la possiamo definire come quella capacità di agire e di perseguire il proprio utile a partire da una struttura di differenze sociali. Il problema quindi non è quello di limitare le differenze sociali, di redistribuire, di riequilibrare, ma il problema è quello di garantire che i meccanismi concorrenziali possano svolgere il loro ruolo di regolatore, no? Dell'economia e della società. Scusate, ho fatto questa premessa, diciamo così, più analitica, ma questa mi serve abbastanza per poi poter arrivare a un secondo punto abbastanza importante, che è capire, a partire da questo sfondo, diciamo così, teorico, quali sono le conseguenze che comporta questa nuova concettualizzazione del mercato su poi effettivamente la pratica delle politiche governative. La prima conseguenza riguarda, diciamo così, quella che possiamo chiamare la struttura sociale del rischio. Abbiamo visto, e lo spiegava molto bene anche l'intervento che mi ha preceduto, che il rischio nello stato sociale keynesiano veniva considerato come una componente in un certo senso ineliminabile, no? della dinamica economica, al limite contenibile in un certo senso, nello scambio, diciamo così, tra capitale e lavoro. Il rischio appartiene all'impresa in quanto, no, ne giustifica anche la possibilità poi di sfruttare il lavoro. L'imprenditore rischia il proprio capitale e così facendo, no, rende legittimo l'estrazione del profitto dal lavoro dipendente. Il lavoratore quindi scambia il lavoro con il salario e la propria dipendenza e subordinazione, cioè scambia il salario con una promessa fondamentalmente di sicurezza, cioè di protezione appunto dai rischi. A fare da sfondo, diciamo così, a questa nuova concezione, quindi abbiamo, diciamo così, uno Stato che entra nella dinamica economica come agente, no, di regolazione del rischio e come garante della fluidità dello scambio economico. Lo Stato fordista, diciamo così, è l'unico soggetto collettivo in grado di garantire il libero gioco delle libertà economiche individuali, perché da una parte è l'unico che è capace di una visione d'insieme, a differenza delle singole imprese, e dall'altro perché attraverso questa presa in carico del rischio sociale riesce, attraverso quindi appunto politiche redistributive del valore che si produce socialmente, presiede, no, al rilancio della dinamica di sviluppo in termini riformistici, in termini riequilibrativi e in termini di nuova accumulazione. Questo è un meccanismo che è stato studiato molto approfonditamente dall'operaismo italiano. In particolare, su questo vi consiglio, così tra le cose, se già non l'avete fatto, il bellissimo testo di Luciano Ferrari Bravo sul New Deal, che spiega precisamente come, diciamo così, si è costituito questo elemento, diciamo, questo momento progenitore del welfare state, che è appunto il New Deal rooseveltiano e poi dall'altra parte dell'oceano il piano Beveridge nel Regno Unito. Quindi fondamentalmente, qui ritorno anche all'introduzione, il welfare state di classico, diciamo, chiamiamolo adesso comunemente classico, è indissociabile dall'idea di società salariale, quella che i regolazionisti hanno chiamato società salariale, e che è appunto, diciamo così, un'idea di società che si poggia fondamentalmente su un processo di costituzionalizzazione del lavoro, cioè le forze del lavoro vengono assunte in termini di rappresentanza, di grande rappresentanza attraverso appunto i sindacati di massa, ma anche il sistema dei partiti, eccetera, eccetera, e quindi, diciamo così, le forze produttive del lavoro entrano a far parte, a condizionare, a definire anche gli ambiti costituzionali, formali dello Stato. La cosa però importante da sottolineare è che all'interno della società salariale il meccanismo welfaristico funziona appunto per questa specie di scambio che avviene tra sicurezza e rischio. Dentro la forma salario, in un certo senso, si condensa questa razionalità di governo, no? In un certo senso, che fa sì che porta alla contrattualizzazione di questo rapporto sociale che vede nello scambio tra libertà e sicurezza, tra autonomia e protezione, una logica che poi si è estesa a tutto il campo, che si è estesa poi a tutto il campo sociale. La società disciplinare è un po', diciamo, l'esemplificazione di questa specie di scambio tra libertà e sicurezza. Noi invece ci troviamo in questo nuovo quadro di fronte a mutazioni molto consistenti che, ripeto, magari descrivo molto più velocemente perché sono state già trattate, ma che affrontano fondamentalmente sulla destrutturazione della cosiddetta società salariale. E soprattutto, diciamo così, il vincolo formale della dipendenza, no? Che viene attenuato. Il lavoratore diventa imprenditore di se stesso, questa è una retorica che conosciamo molto bene perché è stata molto in voga negli anni 80 e 90 ed è effettivamente, diciamo così, una concezione che emerge anche da questi studi, di questi studi neoliberali. Ma cosa vuol dire il fatto di diventare imprenditore di se stesso? Vuol dire il fatto che il lavoratore diventa proprietario, è visto come proprietario di un capitale che è composto fondamentalmente dalle sue risorse cognitive, risorse formative, che rendono possibile una certa produzione di reddito. Questo è lo schema generale che passa. In un certo senso, dentro queste teorie, la distinzione tra capitale e lavoro tende quasi a scomparire, cioè c'è quasi solamente capitale dentro questa idea. E questa idea produce, no, il fatto che nella società c'è una specie di demoltiplicazione della forma impresa, tutto diventa riconducibile alla forma impresa. Su questo devo dire che i testi di Sergio Bologna sul lavoro, che riguardano appunto il discorso sul lavoratore autonomo di seconda generazione, sono assolutamente illuminanti. Lui si incassa sempre con una biscia, no? Perché vede queste statistiche sul lavoro in cui, diciamo così, non compare mai il lavoro autonomo di seconda generazione, perché viene sempre scambiato per impresa, fondamentalmente. E però questo è abbastanza significativo, perché proprio dentro questa ambivalenza, dentro questa confusione, no, fra capitale, dentro questa indistinzione tra capitale e lavoro, che si trova una delle origini materiali delle nuove forme, delle nuove tendenze di trasformazione del welfare state. Quindi le spinte all'autonomizzazione del lavoro, alla, quella che si diceva prima, riappropriazione delle potenze intellettuali, della produzione, quindi alla rottura, anche alla fuga dal vincolo della subordinazione propria della fabbrica fordista, sono precisamente all'origine di questa situazione, no, in cui ci troviamo anche noi. In questo senso devo dire che su questo ci sono state ci sono per esempio i testi di Alessandro De Giorgi, che sono molto interessanti da questo punto di vista, perché tematizzano abbastanza bene qual è il rapporto, diciamo così, tra stato sociale keynesiano e nuove trasformazioni, qual è il rapporto fra lo statuto sociale del rischio e le trasformazioni del lavoro. Possiamo dire, insomma, in un certo senso, che si passa da un sistema di regolazione fondato su una carenza di cooperazione produttiva, compensata dall'organizzazione scientifica del lavoro, cioè la cooperazione all'interno della fabbrica era effettivamente, no, organizzata e predisposta verticalmente in termini appunto disciplinari. La catena di montaggio è una esemplificazione del fatto che appunto il capitale domina e determina verticalmente la cooperazione produttiva. Si passa quindi da un modello fondato su questi elementi, diciamo così, paradigmatici, ad un modello invece che vede fondamentalmente una specie di eccedenza di capacità produttiva, eccedenza che è, diciamo così, incorporata dalla stessa forza lavoro. Questo perché è importante sottolinearlo? Perché è evidente che in questo quadro, in questa differenza, si capisce bene che funzione, come muta la funzione anche del rischio, e quindi anche la funzione, diciamo così, dello Stato o dell'impresa di protezione rispetto alla protezione del rischio stesso. Il fatto che il capitale componga in termini disciplinari la capacità produttiva della forza lavoro, attraverso, diciamo così, forme che sono fortemente dipendenti dalla struttura del capitale, appunto, ricordiamoci la catena di montaggio, fa sì che il rischio diventa una specie di contropartita, scusatemi, la protezione dal rischio, no, diventa una specie di contropartita al vincolo di questa subordinazione molto, molto rigida. Il secondo caso, invece, che riguarda più gli assetti produttivi attuali, ci troviamo invece di fronte a un eccesso di cooperazione che è tendenzialmente sempre più indipendente dal capitale fisso, come veniva ricordato anche prima, e, diciamo così, il capitale tende in questa nuova situazione non ad organizzare direttamente la produzione, perché questi sono discorsi chiaramente che hanno, diciamo così, una grandissima quota di astrazione, quindi è evidente che non vale così per tutto. Ma tendenzialmente questa incapacità del capitale di organizzare verticalmente la produzione fa sì, diciamo così, che questa contropartita fra sicurezza e libertà, questa contropartita fra protezione del rischio e subordinazione venga a mancare. Questo è, diciamo così, un contesto che fa sì che oggi possiamo dire che le tendenze di trasformazione del welfare state collocano il rischio in un modo, diciamo così, completamente diverso rispetto a prima. Mentre prima il rischio era assunto dallo Stato, in qualche modo il rischio di impresa, quando si parla di rischio, tra l'altro, bisogna intenderlo in termini molto larghi. Quando si dice rischio si parla di un rischio naturale, di rischio dell'infortunio o della malattia sul lavoro che rende, non so, inabile un lavoratore, quindi non può più percepire lo stipendio, ma il rischio riguarda il fallimento di un'impresa, non so, di massa, Quindi, diciamo così, questo è un altro tipo di rischio, ma il rischio riguarda anche la stessa dinamica del capitalismo, il fatto che le dinamiche, diciamo così, del mercato possono portare all'addensarsi non solo di catastrofiche crisi economiche e finanziarie, ma anche all'addensarsi di contraddizioni politiche gigantesche che possono mettere in discussione anche, diciamo così, la natura capitalistica del sistema. Non è un caso che il welfare state, diciamo così, classico, nasca appunto tra gli anni 30 e gli anni 40, appunto Roosevelt e Beveridge. Roosevelt e Beveridge reagiscono non solo alla crisi economica e finanziaria del 29, reagiscono anche alla rivoluzione d'ottobre. Quindi il welfare state è una risposta politica a questi, diciamo così, due rischi, diciamo così, sistemici. Ed è in questo senso che va quindi anche studiata la razionalità politica che presiede poi alla costituzione di questo elemento. Quindi ci troviamo, dicevo, di fronte ad un processo che vede le trasformazioni della struttura sociale del rischio e che è fondamentalmente segnato da una specie di scaricamento verso il basso del rischio d'impresa. Cioè il rischio d'impresa non solo non viene più assunto in termini collettivi dallo Stato, ma viene scaricato precisamente sul lavoratore stesso, che essendo, diciamo così, lavoratore ma al tempo stesso imprenditore di sé, quindi responsabile del proprio investimento di capitale in un certo senso, deve anche essere, diciamo così, sollecitato. Il rischio diventa una specie di motivo di attivazione dentro la dinamica economica e, diciamo così, una precondizione per il funzionamento dei meccanismi di concorrenza all'interno del mercato. Per questo, secondo me, è anche utile, diciamo così, distaccarsi da queste visioni che vedono semplicemente nelle trasformazioni del welfare un processo di dismissione. Qui non c'è semplicemente un processo di dismissione, qui c'è un processo di mutazione radicale che riguarda la mutazione appunto dei rapporti produttivi e della qualità del lavoro, ma che fa sì che non viene meno la regolazione. La regolazione si sposta e, diciamo così, si aggancia a prerogative che sono completamente diverse. È evidente che dentro questi mutamenti c'è fondamentalmente l'esaurimento della forma salariale. Su questo magari bisognerebbe aprire una parentesi forse troppo lunga, quindi magari accenno semplicemente a questa cosa, però è abbastanza importante, nel senso che appunto prima si parlava di società salariale. In realtà la forma salario è la forma che regge dal punto di vista, diciamo così, dell'immagine della regolazione sociale e della regolazione dello scambio fra capitale e lavoro, è un pochino la forma che sorregge poi tutto l'impianto fordista keynesiano. Non è un caso che l'operaismo italiano abbia infatti, diciamo così, puntato sulla forma salario e quindi anche sul suo inflazionamento come un elemento direttamente politico, cioè come un elemento che attaccare la forma salario vuol dire attaccare in un certo senso la regolazione in generale e la natura anche capitalistica dello Stato. È evidente che la trasformazione, la crisi anche del welfare state di vecchio tipo deriva precisamente da una destrutturazione della forma salario che non è una destrutturazione semplicemente oggettiva, ma è una destrutturazione che ha funzionato precisamente con dei processi di inflazionamento, con la richiesta appunto di sganciamento della retribuzione dagli aumenti di produttività, e questo ha prodotto evidentemente degli elementi degli effetti sistemici abbastanza consistenti. La cosa un pochino che veniva anche sottolineata prima è comprendere, e secondo me questo è un campo di ricerca che andrebbe in realtà aperto, è comprendere come si sta trasformando la forma salario e come sopravviva, diciamo così, oltre la sua effettiva fine. Questo è un po' il punto. Perché effettivamente mantiene una sua vigenza, e però al tempo stesso, diciamo così, è fortemente trasformata e ne è continuamente ridefinita. Faccio un esempio, anche se, diciamo così, tratto molto parzialmente questo problema, però è un esempio che forse può essere abbastanza utile poi per capire anche come si sta ridefinendo questa forma. Faccio un esempio che riguarda molto da vicino, diciamo così, le forme di salario che vengono erogate in particolare, diciamo così, rispetto ai lavori giovanili, rispetto ai lavori che hanno una fortissima componente formativa. Mi riferisco fondamentalmente alle forme di lavoro gratuito o semigratuito, pensate agli stage, ai tirocini, ma non solo, anche ai famosi lavoretti di merda che vengono retribuiti in modo assolutamente quasi simbolico, forfettario. Perché dico questa cosa? Perché secondo me all'interno di queste forme, che non sono forme egemoni, diciamo così, di scambio, però dentro queste forme secondo me si può osservare una specie di trasformazione interna anche della forma salario. Cioè si passa in un certo senso da un modello che è fondato sulla ricompensa. Quando si dice ricompensa si intende dire che tu presti lavoro, presti attività e io ti do in cambio dei soldi, ad un modello invece che è fondato fondamentalmente sul differimento al futuro della retribuzione, di una qualche retribuzione. In un certo senso mi sembra che si riproduca dentro queste forme di scambio una forma molto più vicina, diciamo così, al linguaggio e agli schemi finanziari di quanto sia vicina invece alla forma classica. Alla forma classica del salario. Chi lavora matura in un certo senso un credito, no? Pensate a chi fa uno stage, chi fa un tirocinio, chi fa un lavoro semigratuito. Matura quasi un credito che in un certo senso è quasi impossibile da esigere, da avere, da riscuotere in questo senso. La contropartita molto spesso è assolutamente aleatoria e spostata sul futuro. Molto spesso, questo è un'esperienza che appartiene penso a tutti quelli che fanno parte di quelli che stanno dentro questa stanza, molto spesso la contropartita è il fatto di avere esperienza lavorativa in sé, il fatto di scrivere quell'esperienza dentro un curriculum, è il fatto di aver ampliato le proprie conoscenze, il proprio capitale sociale, la propria capacità, diciamo così, di aver allargato la cerchia di conoscenze stesse. Perché dico questo? Perché mi sembra che questo sia un modello che è molto più fondato, diciamo così, sull'investimento di quanto sia fondato effettivamente sul salario, cioè sulla corrispondenza in termini monetari di un'attività prestata. Quando si fa uno stage, un tirocinio o un lavoro pagato pochissimo, in realtà la motivazione e la giustificazione che dà una persona che svolge quel lavoro non è mai il fatto di ottenere dei soldi, ma quello di fare un investimento sul proprio capitale che sarà in qualche modo spostato, la cui ricompensa sarà spostata in un futuro possibile che è tutto però da dimostrare, in un certo senso. Perché dico questo? Perché io penso che si è molto parlato della forma debito e di quanto la forma debito sia, anzi l'irresarcibilità del debito, sia diciamo così la causa anche del dissesto bancario, economico che ci troviamo a vivere in queste ultime fasi. E però penso al tempo stesso che questa centralità che giustamente noi diamo all'elemento del debito debba anche fare i conti con la comprensione di come si è trasformata effettivamente l'erogazione e la forma salariale. Cioè penso in un certo senso che ogni volta che c'è irresarcibilità del debito c'è anche inesigibilità di un credito, cioè c'è l'impossibilità e l'incapacità di riscuotere un salario, di riscuotere ciò che si produce. E molto spesso l'analisi anche della crisi finanziaria e economica che ci troviamo ad attraversare punta moltissimo sull'elemento del debito, giustamente, tra l'altro dopo vedremo un pochino anche rispetto alla questione del welfare, anche della formazione, come questa forma stia in un certo senso rientrando, ma molto spesso sottovaluta le trasformazioni interne e, diciamo così, la finanziarizzazione stessa della forma salario, dove si passa da un modello, che comunque è un modello di ricompensa, di esaurimento rispetto allo scambio economico tra attività e denaro, ad una forma invece che vede la propria offerta, la propria prestazione lavorativa ricompensata con una promessa che riguarda il futuro, che non si capisce bene quando verrà realizzata. Detto questo, passo, spero, più brevemente di quanto ho fatto fino adesso, a descrivere molto schematicamente alcuni elementi che mi sembrano tracciare delle linee di trasformazione attuale del welfare state. Su alcune cose magari vado più veloce perché sono state già annunciate. Fondamentalmente tre sono i punti, perché tre mi sembrano essere gli strumenti principali dei sistemi di welfare, diciamo così, sia classici che contemporanei. Questi tre elementi sono fondamentalmente, come sapete, lo strumento assicurativo e quindi fondamentalmente il sistema pensionistico e previdenziale è, diciamo così, quello che maggiormente lo esemplifica. Poi c'è chiaramente lo strumento assistenziale, che riguarda appunto i sussidi, riguarda le misure contro l'esclusione sociale, e poi, diciamo così, il terzo strumento riguarda invece le istituzioni pubbliche che hanno, diciamo, una vocazione universalistica, quindi appunto il sistema dell'istruzione, l'università, la sanità, il trasporto pubblico, eccetera, eccetera. Questa tripartizione mi è utile per poi, diciamo così, fare un minimo di confronto su quelle che sono forse, insomma, probabilmente delle linee di trasformazione. La prima linea di trasformazione, in un certo senso, è stata messa in rilievo da molti studiosi, è la cosiddetta, diciamo così, privatizzazione, tendenziale privatizzazione del sistema previdenziale, cioè del sistema pensionistico. Cioè il passaggio fondamentalmente da un sistema di tipo contributivo a un sistema, diciamo così, a capitalizzazione. Si passa quindi da una dinamica di gestione statale, no? Delle pensioni ad una gestione privatizzata. Per questo è un fenomeno che in Italia è conosciuto molto meno rispetto ai paesi anglosassoni, ma che sta in realtà entrando anche qui. La cosa importante da sottolineare è che si passa da una forma assicurativa centralizzata fondata sul differimento di una parte del salario ad una forma assicurativa invece individualizzata fondata sull'investimento di una parte, diciamo così, di reddito e di capitale personale. Marazzi, Cristian Marazzi vede nella privatizzazione o, come lo dice lui, nella socializzazione dei fondi pensione, diciamo così, l'inizio di quel processo di finanziarizzazione dell'economia, cioè di quel tipo di finanziarizzazione dell'economia che oggi, diciamo così, è venuto un pochino, è andato in un certo senso in crisi. Marazzi, riprendendo Peter Drucker, vede nella crisi fiscale dello Stato di New York del 73 l'inizio di questo sistema. Perché è importante sottolineare questo elemento? Perché il fatto che i risparmi di lavoro vengano investiti, diciamo, vengano trasformati in fondi di investimento e vengano investiti nei mercati borsistici introduce una dimensione, diciamo così, complessiva che fa dire a Marazzi che a partire da quel fatto si può cominciare effettivamente a parlare di bioeconomia. Cioè la bioeconomia inizia quando una parte dei propri risparmi, dei risparmi dei lavoratori dipendenti, vengono investiti in borsa. Il significato di questo passaggio è il fatto che un pezzo della propria vita, cioè del proprio risparmio, cioè di quello che si è accumulato durante la vita lavorativa, viene messo in mano al capitale, cioè alle variazioni, alle oscillazioni borsistiche del capitale finanziario. E all'interno di questo quadro, appunto, Marazzi vede l'inizio di quella che lui, ma anche magari, definiscono di economia. Il secondo aspetto riguardo le trasformazioni riguarda il sistema, diciamo, dell'assistenza e il sistema dei sussidi. Su questo devo dire che bisogna fare una premessa assolutamente, nel senso che perlomeno in Europa questa trasformazione è molto diversificata, nel senso che c'è perlomeno una differenza gigantesca fra i paesi di tipo, diciamo così, i paesi meridionali, tra cui l'Italia, che non hanno quasi per niente sviluppato forme di sussidio e di protezione nei confronti della precarietà, e invece, diciamo così, i paesi nordici, anche anglosassoni, che hanno sviluppato appunto forme di flexiduty, di welfare differenti. Il caso italiano è un caso che conoscete chiaramente tutti ed è un caso che, diciamo così, ha fatto sì che a partire da una assunzione non solo della centralità ma della quasi unilateralità, unicità del modello del lavoro dipendente industriale, direi anche maschio a tempo indeterminato, attorno a questa figura si è costruito tutto il sistema della protezione sociale, della protezione contro i rischi sociali. facendo sì che tutto ciò che diciamo così, eccedesse da questo modello rimanesse in qualche modo privo di garanzie e privo di protezione. Questo modello, che ha diciamo così, delle origini anche politiche insomma, in Italia, basti vedere il Movimento del 77 come aveva già colto diciamo così, il problema, ha fatto sì comunque che allo stato attuale il mercato del lavoro italiano e in generale il sistema di protezione italiano è un mercato, scusate, è un sistema fortemente dualistico che diciamo così, riproduce quella distinzione e anche quell'opposizione tra garantiti e non garantiti, che fa sì che oggi diciamo così, l'urgenza di sviluppare nuove forme di protezione appunto per i precari e per gli intermittenti diventa in Italia in particolare un problema quasi di urgenza sociale assoluta, specialmente chiaramente dopo dentro le spinte e i colpi della crisi economica. Sugli altri modelli invece, che riguardano appunto quello che si definisce solitamente flexicurity, diciamo che le trasformazioni, i passaggi a cui possiamo assistere sono diciamo così, tutti riconducibili ad una tendenza non solo all'individualizzazione della prestazione, ma al fatto che il sussidio viene sempre più condizionato alla disponibilità di chi lo percepisce di non solo accettare il lavoro che viene il lavoro, qualsiasi lavoro che viene offerto, ma anche alla possibilità diciamo così, in generale del proprio reinserimento lavorativo, e quindi oggi si sta spostando per esempio molto questa tendenza non solo con la richiesta e la condizionatezza del reddito del sussidio ad accettare lavoro, ma anche accettare percorsi diciamo così, di formazione, quindi riabilitativi di nuova di riprofessionalizzazione del lavoro stesso. Diciamo che quindi questa trasformazione tendenziale del sistema anche dei sussidi che ci fa parlare anche appunto di un modello molto più simile a quello che si definisce warfare è una tendenza che è abbastanza forte anche in paesi che hanno una tradizione invece di sussidi diciamo così a carattere più universalistico e maggiormente incondizionato. Anche nei paesi cosiddetti nordici si stanno introducendo delle forme di vincolo e di condizionatezza molto più dure rispetto a prima. Il terzo aspetto invece che volevo sottolineare riguarda invece la trasformazione delle istituzioni diciamo così, pubbliche a vocazione appunto universalistica, quindi la sanità, l'università, l'istruzione in generale, il trasporto pubblico e via discorrendo. Allora, su questo secondo me ci sono alcuni aspetti molto interessanti da sottolineare, che provo a sottolineare brevemente. Spesso si dice appunto che queste istituzioni sono inserite dentro un processo tendenziale ma irrefrenabile di privatizzazione. Questo è chiaramente vero, no? Però al tempo stesso questo dato va anche un pochino problematizzato, nel senso che il dato della privatizzazione si dà all'interno di un quadro per cui non c'è, appunto, come dicevo prima, una semplice ritirata di rispetto alle competenze dello Stato e del pubblico, ma c'è invece una forma nuova di commistione fra pubblico e privato, che vediamo benissimo, per esempio, dentro le trasformazioni delle università, che in un certo senso fa sì che questo fantomatico processo di privatizzazione sia in realtà qualcosa anche di molto singolare e di molto diverso. Cioè sia un sistema di compenetrazione tra pubblico e privato che rende molto spesso anche indistinguibili i confini tra statale e diciamo così tra lo Stato e il mercato in un certo senso. Tanto diciamo così, se è vero da una parte che lo Stato lascia parti delle vecchie istituzioni pubbliche al mercato, è anche vero al tempo stesso che il mercato assume su di sé delle caratteristiche che sono proprie, no? Del servizio pubblico. Quindi questa modalità, diciamo così, è una modalità che mi sembra presente abbastanza rilevante in tutte le istituzioni pubbliche. Gli altri due aspetti che vanno invece sottolineati sono il fatto che queste istituzioni mostrano una grossa trasformazione non solo rispetto alle, alla differenziazione e alla trasformazione anche delle prestazioni che offrono, ma soprattutto rispetto alle modalità di accesso. Per questo diciamo, viene messa un po' in discussione anche la cosiddetta vocazione universalistica. Per quanto riguarda le modalità di accesso, immagino che voi ne abbiate anche discusso a lungo all'interno di questi seminari, quello che è stato chiamato inclusione differenziale mi sembra essere un pochino l'elemento che maggiormente, secondo me, riesce a rendere intellegibili queste trasformazioni. L'accesso quindi alle strutture del welfare viene è sempre più segnato da dinamiche di differenziazione e di stratificazione. La trasformazione di queste strutture non si riduce quindi semplicemente, cioè la riduzione della propria vocazione universalistica non si riduce semplicemente alla creazione di nuovi ambiti di esclusione, sic et simpliciter, ma invece, diciamo così, in una nuova, nella costruzione continua di processi di differenziazione all'interno dell'accesso, nelle possibilità di accesso all'interno delle strutture e all'interno delle strutture stesse, ad un insieme di filtri, di bivi, ad una continua, diciamo così, valutazione e misurazione del soggetto, di classificazione del soggetto all'interno di queste strutture. Nella letteratura sociologica, nella sociologia dell'organizzazione e dell'amministrazione, per esempio, il tema della valutazione è diventato un tema gigantesco appunto per questo. Questo è un tema, quello della valutazione o della misurazione. Voi state qui chiaramente all'università, quindi avete molto presente il problema del rapporto tra crediti, debiti e nuovi modi di misurazione interni. Questo è un elemento che diventa chiaramente sempre più importante. Questo aspetto qua, secondo me, è abbastanza importante per ritornare alle cose che si dicevano un pochino prima. Cioè il fatto che la vocazione universalistica di queste strutture, in realtà, più che essere semplicemente votata ad una semplice, appunto, lineare privatizzazione, fa sì che queste strutture cambino fondamentalmente funzione, dove la funzione molto spesso, basti pensare appunto all'università, secondo me è il sistema formativo in generale è esemplificativo da questo punto di vista, il sistema formativo diventa uno strumento che ha la funzione di diversificare, cioè di riconsegnare al mercato dei soggetti differenziati, stratificati, gerarchizzati. È una specie di preparazione, no? A quelle che poi saranno le dinamiche, che saranno poi dinamiche appunto di sfruttamento vero e proprio, lì dove il confine tra momento formativo e momento lavorativo, come sapete, si stanno assottigliando, tendono, diciamo così, a sovrapporsi. Però la cosa importante da sottolineare è che questa trasformazione delle funzioni tende precisamente non tanto alla garanzia di un accesso universale, quanto invece al fatto che l'accesso e il proprio essere inseriti all'interno di queste strutture deve garantire un processo di classificazione continuo e di differenziazione tra i soggetti. Secondo aspetto che volevo sottolineare riguarda quella che solitamente si chiama la frammentazione istituzionale delle strutture del welfare. Cosa si intende per frammentazione istituzionale? Il fatto che queste strutture, una volta, diciamo così, compatte, una volta fortemente, diciamo così, strutturate internamente, oggi sono di fronte a un processo evidentemente, perlomeno, no, di esternalizzazione, di decomposizione, di destrutturazione. Indagare, diciamo così, il significato politico di questo processo è una questione, secondo me, molto, molto importante. Esistono, secondo me, almeno due aspetti che provo brevemente a sottolineare. Il primo riguarda quello che mettono in luce molti sociologi del lavoro, in particolare lo stesso Massimo Paci, che voi avevate invitato proprio per questo appuntamento, nel suo testo Nuovo Welfare, Nuovi Lavori, c'è una parte molto interessante in cui mette in luce il fatto che oggi i sistemi di welfare sono sempre più, i sistemi di welfare e i sistemi del lavoro, sono sempre più caratterizzati da un tipo di attività che non è in realtà riconducibile unicamente né al mercato né allo Stato. Questo tipo di attività sono attività, diciamo così, che lui definisce attività fuori mercato, socialmente riconosciute, e che sono, per capirci, le attività di cura, le attività appunto formative, autoformative in un certo senso, no? Le attività appunto di servizio che non sono dipendenti direttamente dallo Stato né dipendenti direttamente dal mercato. Questo tipo di attività, che hanno secondo me, diciamo così, l'elemento forse di progenitore nelle forme del lavoro femminile, nel lavoro domestico, sono attività che oggi hanno, diciamo, registrano un sempre maggiore peso, sempre maggiore rilevanza. Ed è attorno a queste attività, che sono, diciamo così, irriducibili alla dicotomia, alla dialettica fra pubblico e privato, che si apre evidentemente un contenzioso sul fatto sul problema del loro riconoscimento. E su questo c'è un dibattito addirittura appunto sociologico internazionale sul problema di come devono essere trattate dal punto di vista dello Stato sociale questa proliferazione di attività che non sono appunto riconducibili all'alternativa fra pubblico e privato. Noi in realtà conosciamo molto bene questo tipo di attività, chi come me o come molti altri qui dentro quando parte di un centro sociale, per esempio, si collocano precisamente dentro un tipo di attività che è irriducibile in un certo senso tanto alle attività, tanto alla funzione dello Stato quanto a quella del mercato. La cosa interessante è il fatto che solitamente la sociologia contemporanea registra un aumento, non solo un aumento, ma una proliferazione, un peso sempre più consistente di questo tipo di attività. Questo non solo ci parla del processo di autonomizzazione del lavoro di cui parlavamo prima, eccetera, eccetera, ma ci parla anche del problema di definire attorno a, diciamo così, a questa fuoriuscita anche dagli ambiti del lavoro salariato, anche degli ambiti rivendicativi specifici rispetto a questo, non solo, diciamo così, attraverso la richiesta del riconoscimento in termini reddituali, di reddito di queste attività, ma perché io penso attorno a questo problema qui si pone anche il problema dell'indipendenza, cioè della costruzione di ambiti rivendicativi che appunto, basandosi su queste forme di cooperazione sociale, costruiscano anche appunto degli elementi di conflitto forti. È evidente che attorno a questo problema, che fa parte direttamente con il problema della frammentazione istituzionale del welfare state, è evidente che poi bisogna anche rimuovere un pochino il fatto che attorno a questi problemi poi esistono anche delle ambiguità, cioè molto spesso queste attività, diciamo così, indipendenti vengono tradotte politicamente in una specie di costruzione di nicchie ecologiche, no? di nicchie comunitarie per cui stiamo tra di noi e ci facciamo l'attività che è indipendente dallo Stato e dal mercato. In realtà invece secondo me il problema è così importante che non può essere abbandonato a questa visione. E l'importanza di questo problema sta nel fatto, secondo me, che in realtà queste attività non sono neanche così indipendenti dal mercato e dallo Stato, ma sono attività che sono precisamente interne al mercato e allo Stato, ma che funzionano e che si producono e che poggiano su un livello di cooperazione che si è reso sempre più indipendente dal mercato e dallo Stato stesso. Queste attività non corrispondono non ci parlano di un'indipendenza, per esempio, del valore d'uso rispetto al valore di scambio, ma ci parlano della possibilità di costruire delle lotte all'interno del mercato e dello Stato che costruiscono appunto un'idea di libertà e di indipendenza completamente diversa e, diciamo così, non limitabile al discorso comunitario o appunto alla costruzione di nicchie ecologiche. Il secondo punto invece rispetto al problema della frammentazione istituzionale riguarda il lavoro all'interno di queste istituzioni e riguarda secondo me il problema generale diciamo così dell'attività dei servizi pubblici. In un certo senso cerco di andare di stringere. In un certo senso a me sembra che all'interno di queste strutture l'esperienza stessa dell'autoformazione lo dimostri, esiste un processo anche di ridefinizione, di innovazione continua della relazione di servizio, della relazione per esempio tra medici e pazienti, tra insegnanti e studenti e via discorrendo. la trasformazione delle istituzioni del welfare, diciamo così, tende attualmente a rompere la possibilità di alleanze fra questi soggetti, riproponendo chiaramente una forma aziendalistica che ricostruisce queste relazioni a partire dal nesso fra clienti e fornitori di un servizio. Io penso che all'interno di questo problema qui, penso che questo problema qui sia un problema molto importante, molto centrale da mettere in discussione. Perché penso per esempio che le attività di autoformazione agiscano precisamente sulla rottura di questo nesso, cioè di questa rimodulazione e rottura continua di possibilità di decidere comunemente sulla relazione di servizio e sul servizio stesso. In questo senso le istituzioni del welfare dobbiamo pensarle anche come istituzioni che sono attraversate da processi di soggettivazioni, da produzione di soggettività, che tendono non solo ad innovare continuamente il servizio, a innovare le attività caratterizzanti il welfare, ma al tempo stesso ad innovare il processo, socializzarne i contenuti, a decidere comunemente sul servizio. L'autoformazione precisamente, secondo me, insiste su questo punto, cioè non è solamente produzione di nuovo sapere, è anche costruzione di una relazione, di una decisione comune sul sapere, che, diciamo così, tende a mettere in discussione anche la relazione di servizio che solitamente l'immagine, diciamo così, aziendalista delle strutture pubbliche e private, dentro questa commissione tra pubblico e privato, cerca ogni volta di ricostruire e di spezzare. In questo senso, quindi, secondo me, per esempio, il discorso e il processo avviato attraverso l'autoriforma dell'Onda aveva precisamente questo senso, cioè aveva il senso di mettere assieme a delle rivendicazioni di tipo che riguardavano per esempio il reddito, il fatto che a partire da queste rivendicazioni non possano essere in nessun modo dissociate anche dall'immagine stessa e dal fatto di, diciamo così, di trasformare internamente anche le modalità di erogazione del servizio, di ripensare radicalmente il rapporto fra i soggetti che producono comunemente il servizio. E penso che all'interno di questo contesto si debba calare anche la tematica generale che riguarda appunto l'istituzionalità autonoma e del comune. Penso che a partire da questo contesto, cioè dal comprendere come queste strutture sono effettivamente anche il campo di una contesa politica, di uno scontro politico che avviene, che è molto spesso poco visibile ma che esiste e che riguarda appunto la ridefinizione continua del servizio e dei ruoli e dei soggetti che lo costruiscono, che lo vivono, che secondo me si definisce anche il problema di qual è anche la posta in palio politica della trasformazione del welfare e, diciamo così, ha a che fare direttamente con quell'idea di commonfare, cioè di welfare del comune, che deve essere in un certo senso ancora fortemente pensata ed immaginata, ma che penso sia fondamentale partire da questi elementi per poterla agire politicamente.